Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina. Oggi è addirittura lunedì 12 marzo 2007. Un caro saluto da Antonio Sofri da apogeoonline.com. Iniziamo oggi la nostra rassegna stampa con, ci sono quattro segnalazioni non legate tra di loro da alcun fil rouge. Iniziamo dai videogame, da un bel po' non ne parlavamo di videogiochi e annessi, e in questo caso segnalo una riflessione, analisi di contesto di Jaime D'Alessandro su Affari e Finanza di Repubblica, che parla proprio di convergenza nei videogame, le console che faticano ad andare online, questo è il titolo. Nonostante milioni di apparecchi venduti, gli utenti che giocano su internet sono pochi, un universo pieno di limitazioni rispetto alle libertà del web. In pratica il problema opportunità dei videogiochi è quello di passare appunto da una fruizione solo sulla console di casa anche a videogiocare su internet insieme agli altri. È la strategia della convergenza dell'interazione fra le persone, che è anche la stessa che sta alla base del web 2.0, ma ci sono alcuni che hanno messo il cappello su questa convergenza online prima di altri, e stiamo parlando sia della Xbox di Microsoft che della Wii di Nintendo, che da poco uscita si è già fatta apprezzare per una innovativa anche capacità e modalità di videogiocare. E Jaime D'Alessandro dice che quella che era un po' in ritardo, ovvero la Sony della PlayStation, sta pensando proprio a una strategia di questo tipo per quanto riguarda la PlayStation 3, ovvero una nuova era che avrà al centro l'utente, il suo essere connesso a quell'universo che va sotto il nome di PlayStation Network. È stato annunciato alla Game Developers Conference di San Francisco venerdì scorso. In pratica l'idea raccontata da Phil Harrison, presidente di studi di sviluppo della Sony, è quella di Game 3.0, che comunque è online ma si distingue per quelli già visti, e vuole essere per i videogiochi quello che Wikipedia, YouTube, Google, Skype, MySpace nel resto del web: interazione sociale, quindi possibilità di condividere contenuti, perfino modificare la struttura degli stessi videogame. Al centro di questa strategia ci sta Home, sorta di Second Life, che verrà lanciato entro la fine di quest'anno, scrive D'Alessandro. È il cavallo di Troia scelto dalla Sony per sedurre gli utenti della PlayStation 3 e portarli per mano sulla rete online costruita dalla multinazionale giapponese. Un mondo digitale dove le persone potranno conoscersi, fare shopping, mostrare le proprie foto, i filmati, far ascoltare la propria musica, ovviamente giocare assieme. Ognuno avrà un suo alter ego di cui si potrà decidere aspetto e fisionomia, e un appartamento da arredare a piacere. Ci saranno molti luoghi pubblici come cinema, arene, bar e piazze con tanto di spazi pubblicitari, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine il punto è quello di portare la gente in rete e poi magari vendere anche loro altre cose. Il problema è solo che magari questo è concepito come uno spazio chiuso e una libertà d'azione un po' limitata rispetto al web vero e proprio. E proprio per quanto riguarda la libertà limitata che c'è nel web, saltiamo alla stampa, inserto tutto soldi di oggi. C'è un'intervista di Bruno Ruffilli a Giorgio Assumma, presidente della SIAE. Il titolo richiama subito le contraddizioni e i problemi derivanti dalle leggi sul copyright quando si entra in contatto con il mondo digitale e soprattutto con internet, dove le regole del mondo fisico hanno un po' meno legittimità proprio dal punto di vista tecnico. Infatti il titolo è un virgolettato di Assumma: studiamo una tassa SIAE sui contenuti internet. E come prima provocazione, che come prima domanda, provocazione di Bruno Ruffilli a Giorgio Assumma per quanto riguarda la tassa sul prelievo, la tassa sui CD. In pratica, per chi non lo sapesse, la SIAE recupera un po' di soldini anche da ogni CD vergine acquistato, perché si suppone che questo CD serva per registrare materiale piratato. Quindi questa è una sorta di tassa sulle intenzioni, però Giorgio Assumma non valuta questa come una tassa, valuta questo prelievo come legittimo. E infatti, a domanda di Bruno Ruffilli, secondo lei è giusto pagare anche per copiare su CD e DVD foto di famiglia o archivi personali che non sono tutelati dalla SIAE? Lui risponde: nessuno è riuscito a proporci un sistema valido per differenziare i vari usi del supporto, così la legge applica un criterio che apparentemente presenta discrasie ingiustificate, ma è inevitabile, dice Assumma. Se fosse possibile individuarne un altro, io stesso sarei contento di non pagare l'equo compenso per registrare i miei testi o il mio archivio su CD e DVD. D'altra parte, nella determinazione dell'importo si è già tenuto conto di chi non usa questi supporti per copiare opere altrui, altrimenti l'incidenza sarebbe maggiore. Addirittura poi, a domanda di Ruffilli, dice che si sta pensando alla possibilità di attuare questa tassa sull'equo compenso anche sulle chiavette USB e sugli hard disk. Insomma, il punto è che questa tassa sui CD vergine esiste proprio perché non c'è una tecnologia migliore, come se fosse inevitabile. In pratica, anche se noi copiamo su CD e DVD materiale su cui abbiamo diritto d'autore, per esempio nostre foto, dobbiamo comunque pagare una piccola tassa alla SIAE. Non solo, ma Ruffilli giustamente chiede, noi qui abbiamo una serie di versamenti, anche se minimi, differenziati. Per esempio, chi acquista un brano su internet o su disco versa la SIAE un compenso, poi un altro se vuole copiarlo su cassetta o masterizzarlo su CD, in futuro anche se vorrà trasferirlo su una scheda di memoria o su un hard disk esterno. Le pare normale? Chiede giustamente Ruffilli. Assumma risponde: il diritto d'autore non è uno solo ma tanti, leggere, riprodurre, circolare, prestare, dare noleggio ad altri, non si paga più volte, si pagano più autorizzazioni diverse. È una difesa piuttosto discutibile. Poi peraltro Assumma parla anche di una serie di paletti tecnologici che ci sono su gli hardware per la riproduzione di musica e video, che favoriscono, tra virgolette, danno degli ostacoli per la visione di CD o di musica. Comunque rimando all'articolo ovviamente per un pensiero più articolato sulle strategie della SIAE, sul copyright e la rete. Passiamo ad altro, anche se sempre di libertà in maniera più o meno lata parliamo, in questo caso di libertà di connettersi anche attraverso connettività aerea. Credo che in molti usino il wifi per connettersi ad internet. Uno dei problemi è proprio che il wifi, come abbiamo visto anche recentemente con il problema WiMAX in Italia, l'Italia è stata uno degli ultimi paesi europei a liberare alcune frequenze WiMAX detenute dal Ministero della Difesa. Il WiMAX è una sorta di wifi potenziato, ma anche appunto le reti cittadine ancora stentano a venire fuori, mentre in realtà in altre città gli hotspot wifi nelle città sono già abbastanza diffuse. Wifi per le masse, sì, ma con capitali privati. Questo è il titolo di Maria Teresa Cometto su Corriere d'Economia, inserto del lunedì del Corriere della Sera, e si parla delle strategie ibride per fornire di connettività aerea alle città americane, con una strategia ibrida appunto che prevede il coinvolgimento del pubblico ma anche dei privati per coprire le città di connettività wifi, peraltro anche a tariffe politico. Per esempio a Houston $4 al mese e la possibilità appunto di sviluppare micro reti anche per piccoli territori. Il punto, dice scherzando Karen Hanley, Senior Marketing Director di Wi-Fi Alliance, un'organizzazione di operatori impegnati nella promozione di questa tecnologia, dice: negli Stati Uniti oggi un sindaco non può essere eletto se non ha una strategia sul Wi-Fi. Il Wi-Fi alla fine è una sorta di commodity, quindi come avere la luce e l'acqua. Per molti cittadini americani avere la connettività è praticamente più o meno, ovviamente con i giusti distinguo, la stessa, allo stesso impatto, lo stesso sensazione di necessità. Infine chiudiamo con un editoriale di Vito Di Bari su un nuovo mensile che in allegato col Sole 24 Ore si chiama L'Impresa, appunto parla di management e impresa. C'è un editoriale di Vito Di Bari sull'innovazione e il titolo è Barbie trova l'uomo ideale in un blog. Di che cosa parla Di Bari? Parla di una nuova tendenza per quanto riguarda il coinvolgimento dello stesso cliente nelle strategie di comunicazione, ma anche di progettazione delle aziende. Ma nel prossimo futuro, scrive Vito Di Bari, si chiederà ai clienti consumer e non solo a quelli business di coprogettare i prodotti. Un po' alla volta diventerà la norma. Questo trend è già iniziato, scrive Di Bari, ad opera di alcune imprese anticipatrici. E per esempio fa un po' di esempi degli ultimi tempi. Olvarit ha realizzato una nuova linea di alimenti per bambini seguendo alla lettera le indicazioni e i gusti delle comunità di mamme, l'ha chiamata Mama's Choice. Poi vediamo un po' la Mattel, appena finito di coprogettare assieme a 2 milioni di bambini il nuovo fidanzato di Barbie. Ma anche l'industria pesante, la General Motors ha coinvolto i consumatori nella co-creazione di un nuovo modello d'automobile. Boeing ha creato un forum online per chiedere ai viaggiatori di progettare le caratteristiche del proprio aereo ideale, l'ha chiamato Boeing World Design Team. 120.000 consumatori vi hanno partecipato. Insomma, se tutti questi lo stanno facendo, lo stanno sperimentando, forse c'è spazio anche per piccole nicchie, anche per piccole imprese. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata piena di nicchie produttive e l'appuntamento è a domani.